Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come mai succede nella vita che a volte tutto va relativamente bene? Eppure il nostro cuore è agitato. Cioè a volte abbiamo grossi problemi, ma a volte non abbiamo grossi problemi. Eppure il cuore non ha pace. Figuriamoci come stiamo quando abbiamo veri problemi. Ciò che ci serve è riposo all'anima. Anzi, se tu hai tutto ma non hai pace nell'anima, cosa hai? Se hai tutto, sei a posto con lavoro, buona salute, la famiglia è tranquilla, se tu non hai pace nel cuore, cosa hai? Invece, se tu hai pace nel cuore, profonda pace nel cuore, anche se ti manca la salute, anche se ti manca soldi, anche se sei carico di problemi, se tu hai pace nel cuore, tu stai bene. Abbiamo bisogno del riposo per l'anima. Riposo per l'anima è il contrario di un cuore turbato. In Giovanni 14:1 Gesù dichiara, se volete vedere, dico due parole di questo, Giovanni 14, versetto 1, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, e credete anche in me. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, e credete anche in me. Questo è un comandamento. Il vostro cuore non sia turbato. Gesù sa che di natura il cuore si turba. Di natura ci preoccupiamo. Di natura siamo tesi, di natura scontriamo a causa delle nostre attenzioni, non abbiamo pace. E Gesù dice, il vostro cuore non si è turbato, allora come no? Credete in Dio e credete anche in me. Questa è la cura per un cuore turbato. Gesù ci dà l'unica via che porta ad avere vera pace nel cuore. Ci mostra quello che ci darà vero riposo all'anima nostra. Ciò che ci dà pace è quando abbiamo vera fede in Dio, Dio Padre e il Figlio Gesù Cristo. In capitolo 14, stesso capitolo, versetto 27, leggiamo parole meravigliose, Gesù parlando, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do. Non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Questa è una stupenda promessa per quelli che si rivolgono a Gesù Cristo. Gesù dà vera pace, non la pace del mondo. Qual è la differenza fra la pace del mondo e la pace di Gesù? La pace del mondo, uno, dipende dalle circostanze. Se tutto va benissimo, puoi avere la pace del mondo. Ma numero due, la pace del mondo è superficiale, non va a fondo. Anzi, appena c'è un vento di cambiamento e la pace del mondo sparisce. La pace di Gesù non è legata minimamente alle circostanze. Può essere profonda in mezzo alle difficoltà più profonde della vita. E la pace di Gesù non solo non dipende dalle circostanze, ma come dico, è profonda. E duratura. Quindi, per avere questa pace, dobbiamo porre la nostra fede in Gesù veramente. Non credere intellettualmente nella sua esistenza, ma fidarci di Lui. E non solo, dobbiamo andare a Gesù. Cioè, Gesù non è dentro di noi finché noi non andiamo da Lui. E che non è una preghiera che faccio la domenica. No, è una vita, un cammino. Io non posso rimanere sulla mia via per avere la pace di Gesù Cristo. Devo abbandonare la mia via e andare a Lui. Volta dopo volta Gesù dice: venite a me, venite a me. Matteo 11, trovate Matteo 11. E voglio leggere da Matteo 11, 28 a 30. Ascoltate attentamente mentre leggo queste parole importantissime dette da Gesù Cristo. Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Notate che questo è prima di tutto un invito, ma addirittura non è solo un invito, questo è un imperativo, è un comandamento. Non è un'offerta, se tu vuoi. No, questo è un comandamento, ma non è rivolto a tutti, non è per tutti. Per chi è questa promessa di vera pace, vero riposo? Per chi è? Notate, è rivolto solamente a coloro che sono travagliati e aggravati. Gesù non offre questo riposo a tutti, offre questo riposo a chi è aggravato e travagliato. Ma in che senso? Allora, per capire cosa intende Gesù, guardiamo lo stesso brano qualche versetto prima, nei versetti 20 a 24 di Matteo 11. Gesù sta parlando del giudizio finale del mondo. Ed egli confronta delle città contemporanee a lui, Corozin, Bethsaida e Capernaum, città che, dove Gesù ha predicato, quindi dove Gesù era conosciuto. Lui confronta quelle città con le città del tipo più antica di Tiro e Sidone e poi Sodoma, tre città estremamente malvagie. Queste erano città che erano i peggio dei peggiori, Tiro, Sidone e Sodoma, ma non conoscevano Dio, non avevano predicazioni, erano città che vivevano nelle tenebre più profonde e quindi vivevano con peccati abominevoli, e Dio ha distrutto queste tre città. E notate quello che Gesù, il giudice del mondo, dichiara per quanto riguarda il giudizio di tre città contemporanee a lui, Bethsaida, Corazin, Capernaum, di buona gente, persone religiose, persone morali, persone di chiesa. Cosa dice per quanto riguarda loro in confronto con le persone di Tiro, Sidone e Sodoma? Leggo le parole di Gesù, Matteo 11, 20 a 24. Allora egli, Gesù, cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché essi non si erano ravvedute, dicendo: guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Perciò io vi dico che nel giorno di giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'inferno, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Pertanto io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. È importante capire quello che Gesù sta dicendo. Tu che sei di chiesa, tu che sei una persona buona, tu che sei una persona che la società dice: no, una buona persona, una brava persona, aiuta tanti, ah, tu avrai un tormento molto peggio di quelle persone molto, molto più malvagie di te, perché tu hai sentito di Cristo e non ti sei ravveduto. Loro non hanno sentito. Il metro di Dio non è il nostro metro. Il metro di Dio è tutto un altro metro. Quindi il giudizio sarà molto peggio per chi ha sentito di Cristo ma non si è veramente ravveduto. Noi abbiamo tutti sentito di Cristo. Ci siamo veramente ravveduti? Noi siamo come le persone di queste tre città contemporanee a Gesù. Siamo religiosi, crediamo di conoscere Dio, abbiamo una vita relativamente buona e morale, aiutiamo gli altri, ma se non ci ravvediamo di cuore, al giorno del giudizio sarà più tollerabile per le città peggiori del mondo di quanto sarà per noi. Così dice Gesù Cristo, il giudice del mondo. Allora, chi comprende questo arriva ad essere aggravato e travagliato. Chi comprende la propria condizione, veramente comprende, è attravagliato e aggravato. Aggravato dal peso del suo proprio peccato. Io sono condannato, io vado all'inferno. E allora, a chi ha quel peso? Chi è aggravato e travagliato per la condanna, la propria situazione? Gesù dice: venite a me. Venite a me, poi dice: prendete il mio giogo. Venite a me, prendete il mio giogo. Non posso dire: oh Signore, togli la mia condanna. No, devo anche mettere il suo giogo. Tante persone vorrebbero la salvezza, ma non vogliono mettere il giogo di Cristo. Cosa vuol dire un giogo? Quando c'è dei buoi che hanno il giogo su di loro e c'è l'agricoltore dietro, chi decide dove vanno? Loro o l'agricoltore? Loro? No, l'agricoltore. Non possono andare né a destra né a sinistra, devono fermare quando dice lui. Lui controlla loro. E Gesù dice: prendete il mio giogo, tu volontariamente arrendeteti a me totalmente. Se tu dici: ma non mi va quello, questo mi va, quello mi va, ma quello lì non mi va, tu non hai il giogo di Cristo. Tu sarai mandato all'inferno. Non basta dire: Signore, perdonami i miei peccati e aiutami. No, Gesù non sta offrendo quel tipo di aiuto. Dice: venite a me, perché tu sei aggravato, attravagliato dalla tua situazione, e prendi il mio giogo. E allora tu avrai riposo all'anima tua, perché tu sarai perdonato completamente. E quando noi andiamo a Gesù veramente, avremo vero riposo all'anima nostra. Se tu vai a Cristo chiedendo perdono, ma non volendo mettere il suo giogo, perdono non avrai mai. E non avrai mai riposo di Cristo, e non avrai mai la pace con Dio. Però chi si rivolge a Dio per mezzo di Cristo con tutto il cuore e lo accoglie come il Signore della propria vita mettendo il giogo, quella persona riceverà il perdono e può vivere con vero pace nel cuore, perché, come abbiamo sentito domenica, avrà pace con Dio. Avrà vero riposo all'anima. Ascoltatemi bene. Tu puoi avere tutto il successo che vuoi, tu puoi avere soluzioni per tutti i tuoi problemi, ma se tu non ricevi perdono da Dio, non avrai mai la vera pace nel tuo cuore, perché non avrai mai pace con Dio. E tu rimani sotto condanna in attesa del giudizio. Quanto è meraviglioso il perdono, che dà pace con Dio, e allora i problemi di questa vita passeranno. Allora, spero che possiamo comprendere che la pace con Dio, riposo all'anima, riposo in Cristo, un cuore non turbato, è una cosa meravigliosa. La pace che non è come quella del mondo. Prego che possiamo dire: sì, io voglio quello. E se tu hai Cristo, tu hai ricevuto quello. Però se tu hai Cristo, non è automatico godere quella pace tutti i giorni. Addirittura tanti, la maggioranza, tutti quelli che hanno Cristo mancano di avere la pace di Cristo a volte, chi spesso e chi ogni tanto. Allora, quello che vorrei fare è menzionare alcune delle cose che possono ostacolarci da avere la pace di Cristo. Se sono andato a Cristo, ho preso il suo giogo, non vuol dire che ho sempre pace, non il pace del cuore. Allora vorrei vedere alcuni ostacoli, ci sono altri, non menziono tutti, però vorrei menzionare alcuni di quelli più comuni, in modo che possiamo dire, ah Signore, non voglio quello perché io voglio godere la pace. Una cosa, forse quello più usato, ma ci sono almeno due molto grandi, che ci ostacola ad avere riposo in Cristo. E quando desideriamo l'approvazione degli altri. È normalissimo per un essere umano noi di cercare l'approvazione degli altri, ma cercare l'approvazione degli altri ci ostacola ad avere la pace di Dio. Le due cose sono 180 gradi opposte l'uno dall'altro. Se tu vuoi essere visto bene dagli altri, tu non puoi avere la pace di Dio. No, cioè, impossibile. Allora, di natura vogliamo l'approvazione degli altri, basta guardare qualunque bambino piccolo, guardami, guardami. Cioè, tutti i bambini nel mondo, guarda, guardami, guardami, fanno questo. Vogliono essere notati e non smette. Magari il modo di fare cambia. Magari siamo più subdoli, magari cerchiamo in modi diversi, ma vogliamo essere visti bene dagli altri. Questo è legato al nostro orgoglio. Ed è un modo che vogliamo ricevere gloria gli uni dagli altri. Questo è quello che Satana diceva a Eva nel giardino, la serpente a Eva, dicendo, Dio sa che se tu mangi il frutto proibito, tu sarai come Dio. Gesù parla di questo, del fatto che chi desidera la gloria gli uni degli altri viene ostacolato da credere. Trovate come Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 44. E ricordate che noi abbiamo vero riposo all'anima quando poniamo la nostra fede in Gesù. Quindi notate le parole di Gesù in Giovanni 5:44. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Come potete credere? Cioè, queste persone cercavano gloria gli uni dagli altri. Ah, quanto sei bravo, quanto sei bravo. Ehi, anche tu sei bravo. Anziché cercare la gloria che viene da Dio. E perciò Gesù dichiara che non potevano credere. Come potete credere? Voi non potete avere vera fede se state cercando l'approvazione gli uni dagli altri. Cercare la gloria dagli uomini, che è un altro modo per dire cercare l'approvazione degli uomini, ci ostacola da porre la nostra fede in Dio. Le cose vanno contrarie l'uno all'altro. Tenete questo in mente. In quanto tu cerchi l'approvazione degli altri, coscientemente o subconscientemente, tu non puoi riposarti in Cristo. In Giovanni 12, leggiamo di alcuni capi dei giudei che avevano creduto in Gesù, in quanto avevano capito Gesù, il Cristo, il Messia, che stiamo aspettando da secoli, è Lui. Ma non lo hanno ammesso pubblicamente perché? Perché volevano l'approvazione degli uomini. Quindi non sono entrati nel riposo di Cristo. Leggo Giovanni 12, 42, 43. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Cerchiamo l'approvazione degli uomini cercando quello che è stimato da loro. Attenzione, per avere gloria dagli uomini, noi cerchiamo quello che è stimato dagli uomini. Pensate a questo. Se tu, nel tuo ambiente, cosa cerchi per avere approvazione? Non cerchi quello che tutti disprezzano, cerchi quello che gli altri vedono come molto stimato. Giusto? Notate quella parola, quello che è stimato dagli uomini. Come viene visto da Dio quello che è stimato dagli uomini? Luca 16:15. Gesù ci dà la risposta. Cosa pensa Dio a quello che è stimato dagli uomini? Luca 16:15, leggo. Ed egli disse loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Gesù dichiara: ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Moltissimo di quello che gli uomini dicono: ah, guarda lui, guarda lei, quanto è bello, quanto è famoso, quanto è bravo, è abominevole a Dio questo. E allora perché correre in quella direzione quando è abominevole a Dio? Moltissimo di quello che l'uomo stima è abominevole a Dio. Moltissimo di quello che l'uomo considera di grande valore è abominevole davanti a Dio. E perciò cercare l'approvazione degli uomini ci ostacola da avere il riposo di Dio in Cristo Gesù. Ci sono tanti altri brani che dicono la stessa cosa, e poi è qualcosa che conosciamo anche di esperienza. Di natura l'uomo desidera l'approvazione degli altri. Di natura ci preoccupiamo di quello che pensano gli altri. Di natura abbiamo sempre in mente quello che gli altri pensano di noi. Infatti, di natura, molto di quello che noi facciamo è fatto per influenzare come gli altri ci vedono o come noi ci vediamo, subconscientemente davanti agli altri, non davanti a Dio. Di esempi ci sono tantissimi. Per esempio, per non essere visti come fanatici dagli uomini, facilmente ci vergogniamo di parlare troppo di Cristo. Perché esitiamo a parlare di Cristo a volte? Perché non vogliamo essere visti come fanatici. Ci preoccupiamo di non essere visti male. Vogliamo essere stimati dagli altri. Questo è un semplice esempio. Ma vergognandoci di Cristo, non abbiamo mica il riposo in Cristo e la pace. Spesso ci impegniamo in qualche campo della vita che è valido, ma non lo facciamo per onorare Dio. Lo facciamo affinché possiamo vederci bene o essere visti bene dagli altri. Anche questo è cercare l'approvazione degli uomini. Anche questo è cercare gloria dagli uomini. In questo caso, il problema non è in sé l'impegno. Può darsi mi impegno in qualcosa che è valido. Il problema è il mio cuore, il motivo per cui mi impegno. Io voglio essere visto bene dagli altri. Voglio vedermi come bravo. Questo mi ostacola ad avere il riposo di Cristo e la pace che mi serve. Esempi, ce ne sono tanti. Il mondo mette molto enfasi sull'apparenza. Molto enfasi sull'apparenza. Ho visto oggi in Facebook la figlia di un amico, e uno aveva fatto la foto della sua bambina che forse ha 8-9 anni. E questo ha fatto un bel ritratto, una bella foto, e diceva: ah, potresti diventare un modello. Allora, non potevo tacere, ho scritto: preghiamo di no. Questa è una vita abominevole, perché una donna che è vista come, una modella, una donna che non è apprezzata come persona, è apprezzata solo come corpo, come bellezza. È un mondo che disprezza il valore di quella donna. E quindi ho detto: quante bambine sentono commenti, oh, quanto sei carina, quanto ti va bene quella lì, quanto sei bella, invece di sentire i commenti sul loro carattere. E sono, crescono carine e insopportabili, perché sono stati inculcati dagli adulti nella loro vita che la cosa più importante, in base a tutti i commenti, è la bellezza, l'apparenza. Adesso siamo nell'estate e negli ultimi 2 mesi tante donne, oh, la dieta, perché adesso così posso mettere il costume. Oh, un po' di grasso qui sul sedere, un po' di gambe grosse. Oh, 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 devo dimagrire. Allora, è una cosa buonissima dimagrire per la salute. Sovrappeso crea grossi problemi di salute. Ma non è quello lo scopo. Non è, anzi, lo scopo è, oh, io ho grasso, oh, mi va male, ma scusate. Quanti delle donne in internet, dove fanno vedere le donne che fanno esercizi, dove fanno vedere le donne fotomodelle, le pubblicità in TV, quanti sono messi male? Quanto sono grassi? Nessuno. Allora, cosa succede? Una donna vede decine di migliaia di donne che non rispecchiano la realtà di cos'è una donna, perché non sono donne normali, è una piccola subgruppo di cosa sono donne, non è una donna normale, non mettono donne normali, e uno viene inculcato a credere, quello è bella, non sono bella, devo diventare bella. Perché devi diventare bella? Per chi? Allora, un esempio, quindi, oh, grigio, devo coprire il mio grigio. Perché devi coprire il grigio? Mi fa sembrare vecchia. Ma cosa importa? Non ti fa sembrare vecchia, quella è una menzogna, ti fa sembrare la tua età. Va bene, se tu diventi grigio quando hai 12 anni, 13 anni, va bene, ti fa sembrare vecchia. Ma se tu cominci ad essere grigia a 28 o 30 anni, non è vecchia, è normale. E quindi crediamo, oh sì, ma no, mi fa male, mi fa star male, mi fa, davanti a chi? Allora, gli uomini la stessa cosa. O con la macchina, o con i vestiti, o con questo, devo andare in palestra, o devo essere più bravo al lavoro, devo far vedere che sono bravo. Abbiamo questo concetto di essere visti bene, perché vogliamo la gloria dagli uomini. E questo ci ostacola. Bravo nella carriera, bravo come cuoca, brava in qualunque campo. Questo ci ostacola da cercare l'approvazione da Dio. Se io mi preoccupo della mia capacità, del mio corpo, della mia macchina, io non mi sto preoccupando del mio cuore davanti a Dio. Scusate, sono due cose opposte l'uno all'altro. E quindi, cercare, desiderare, ma io non mi importa quello che dicono gli altri, ma per me voglio stare così. Lo dici tu, ma non è vero. Lo dici tu, ma perché è il metro che la società dà. In Mauritania, una donna bella è considerata una donna che è almeno 50 kg sovrappeso. E quindi mandano le loro figlie, se hanno i mezzi, a questi campi dove non fanno altro che li fanno mangiare tutti i giorni. E guai se fanno qualunque movimento di esercizio. Perché se tu non sei proprio rotonda, non sei considerata bella. Proprio rotonda, rotonda. Allora, perché qui non vedi donne che dicono, io non faccio per gli altri, io faccio per me stessa, ma perché per me stessa non voglio avere grasso? Cos'è il metro della società qua? Come una donna là, ma io non faccio per gli altri, ma io voglio essere grassa, grassa, grassa. Perché vogliamo quello che la società dice che va bene. Vuoi essere bravo come me o come te in calcio? Perché la società dice, ah, è più bello essere bravo. La società dice, ma cosa può darti la società? La società può benedirti. La società ti ama. Quando noi vogliamo approvazione degli altri, non vogliamo stare con Dio, non avremo la pace di Cristo. In misura di quanto vogliamo l'approvazione degli altri. Cambio pagina. Un altro modo che noi ci ostacoliamo dalla pace. molto diverso, anche se c'è una radice uguale, però molto diverso. E quello è quando cerchiamo di meritare da Dio. Cioè, di natura, vogliamo vederci bene. Allora, posso voler vedermi bene con l'approvazione degli uomini, oppure posso voler vedermi bene pensando che io ho fatto molto per Dio e Dio avrà notato come mi sono impegnato per Lui e mi curerà in base a quello che ho fatto. Cerchiamo o crediamo di dover meritare da Dio, a volte in modo subdolo. Crediamo di dover guadagnare il favore di Dio. Crediamo che Dio ci ama in base al nostro comportamento e quindi che abbiamo un certo merito nei suoi confronti. Ma questo è contrario di quello che Dio ci insegna nella Bibbia. Noi siamo salvati, se siamo salvati, solamente per grazia, non per opere. Questo è il messaggio centrale in tutta la Bibbia. Abramo, molto tempo prima di Mosè, cosa dice di lui? 400 anni prima di Mosè, dice: Abramo credette in Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Romani 4:3, citando l'Antico Testamento. Genesi. Abramo credette in Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Noi arriviamo alla salvezza solo per mezzo di grazia e continuiamo nella salvezza per grazia. Questo è il messaggio di Paolo ai Galati. Avendo iniziato con lo Spirito, volete andare avanti con la carne? No, non funziona. Non funziona, è impossibile. E quindi dobbiamo capire che non possiamo meritare da Dio, perché non abbiamo nulla da offrire a Dio se non quello che abbiamo ricevuto già. Certamente è importantissimo camminare bene nei confronti di Dio. Se scegliamo di peccare ci saranno le conseguenze, e però non possiamo guadagnare la comunione con Dio. Quando camminiamo male e quando camminiamo bene, l'unico modo per essere accettati da Dio è per grazia, per merito di Gesù Cristo. Non possiamo noi mai meritare da Dio. Allora, io vorrei leggere due brani lunghi. Vorrei leggere Ebrei 3 e Ebrei 4, due capitoli interi, che parlano di entrare nel riposo di Dio. Questo riposo è lo stesso riposo di cui Gesù parlava in Matteo 11, quando dice: venite a me, prendete il mio giogo e troverete riposo all'anime vostre. Questo è lo stesso riposo. Il sabato per i giudei era un simbolo del riposo di Cristo. Quindi Ebrei capitolo 3, Ebrei si trova alla fine della Bibbia, 50 pagine dalla fine, e vogliamo leggere due o tre commenti. Prima di tutto, il brano sta riscrivendo come si può entrare nel riposo di Dio e quali sono gli ostacoli al riposo di Dio. Notate che si entra nel riposo di Dio per mezzo di Gesù Cristo, presentato qui come sommo sacerdote. Il discorso come si entra nel riposo di Dio era per mezzo di Gesù Cristo, sommo sacerdote, poi fa riferimento al popolo di Israele nel deserto, che dovevano entrare nella terra promessa, che era un simbolo del riposo di Dio. Sono entrati nella terra promessa sotto la guida di Giosuè, ma tanti morirono prima nel deserto senza entrare a causa dell'incredulità. Quindi notate che si entra nella terra promessa, nel riposo, per mezzo della fede. E poi notate che la terra promessa non è il vero riposo. Rimane ancora valido per oggi un vero riposo. Quindi tenete questo in mente leggendo prima capitolo 3 e poi capitolo 4. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggiore gloria ha colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora, ogni casa è costituita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: erano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che riteniamo fermi fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Mentre ci è detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che, avendola udita, lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora, chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri cadono nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? Ora noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Quanto a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla. Ma essendo stata congiunta la fede in coloro che l'avevano udita, noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo, come egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualunque luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimani per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide dopo tanto tempo, come è stato detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perciò, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla revisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E mi fermo perché adesso spiega il riposo. Ma prima di leggere quello che dice del riposo, qualche commento di quello che abbiamo appena letto. Questo è importante. Giosuè aveva portato loro nel paese, ma non era il vero riposo. E lui dice: sforzatevi di entrare nel riposo, ma non si tratta mica di sabato, perché va bene, non lavoro sabato, e così sono entrato. No, non è quello. Entrare nel riposo, cosa ostacolava? Volta dopo volta abbiamo letto, che cosa ostacolava da entrare nel riposo? Incredulità. Quindi si entra per fede. Fede in Gesù Cristo, il sommo sacerdote. Allora, voglio leggere che cos'è questo riposo. Leggo da 14 a 16, alla fine di capitolo 4. Avendo dunque chi ha fede, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Il riposo è di essere perdonati in modo che noi possiamo entrare direttamente, liberalmente nella presenza di Dio stesso per mezzo di Cristo, per ottenere sempre l'aiuto necessario, per essere soccorsi. Questo ci dà riposo. Quando io so che ho libero accesso a Dio, quando io so che ho piena fiducia di entrare nella presenza di Dio per ottenere misericordia e trovare grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno, io ho pace nel cuore. E per avere quel riposo devo confidare veramente in Gesù Cristo. Vorrei menzionare molto brevemente un altro, ultimo modo in cui non cerchiamo la pace in Gesù. È quando noi cerchiamo di risolvere i nostri problemi noi. Ma lasciami spiegare quello che intendo con quello. Molto spesso noi decidiamo qual è la cura che ci serve. Mi serve questo, mi serve quello, mi serve un lavoro, mi serve una guarigione, mi serve che quella persona non mi dia più fastidio. Noi decidiamo qual è la cosa che ci serve. Allora, Dio, ti prego, aiutami con questo. Quello non è fede in Dio. Quello è fede nella tua soluzione. Perché tu non stai dicendo: Signore, mi fido di te, quello che tu vuoi fare mi fido di te. Ah, no, non mi fido di te, mi fido della mia soluzione, quindi ti prego aiuto. Dovete capire la differenza. Se mi fido di Dio, dico: Signore, tu sei Dio, tu sei sovrano, tu sai tutto, tu sai il modo di curarmi. Se curarmi vuol dire farmi rimanere ammalato, se vuol dire che non trovo lavoro, se vuol dire che le persone continuano a trattarmi in modo ingiusto, Signore, tu sai quello che stai facendo, mi fido di te, quello è fede. Dire: no, Signore, ti prego, fai come ti dico io, fai come ti chiedo io, non è fede in Dio. Ti fidi della tua soluzione e vuoi che Dio si adegua a quello che vuoi tu, quello non è fede. Quindi, tu ti fidi di Dio. E se lui lascia la prova che tu non vuoi, tu dici: Signore, mi fido di te, se questa prova sta durando è perché è la cosa giusta. Oppure ti fidi delle tue soluzioni che hai inventato tu. Se tu ti fidi delle tue soluzioni, anche se si avverano, non avrai pace. Se tu ti fidi di Dio, tu avrai pace nonostante come vanno le cose. Perché hai fede in Dio. Signore, tu sai quello che stai facendo. Io non capisco, ma tu sai. Allora ho pace, dormo, sapendo che tutto questo porta al mio vero bene. Questo è fede. Allora vorrei semplicemente riassumere quello che abbiamo visto in questo studio. Abbiamo visto che, in un certo senso, più di qualsiasi cosa, ci serve pace nel cuore. E per avere pace nel cuore, devo avere, prima di tutto, perdono per i miei peccati. Perché se non ho pace con Dio, non posso avere pace nel cuore. Devo avere perdono, devo capire che io sono peccatore. Davanti a un Dio santissimo, ma io faccio del bene, Dio sa che io cerco di non fare del male. No, Dio sa quanto male fai. Il problema è che Dio conosce il tuo cuore. Ah, ma Dio conosce il mio cuore. Lo so, questo è il problema. Gli altri vedono solo quello che tu fai, Dio vede tutto quello che pensi. E per questo abbiamo bisogno di perdono. Gesù dice, io non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori. Allora è venuto per te? Ti vede come un giusto o ti vede come un peccatore? Però non basta ricevere Gesù, il perdono in Gesù è la base. Ora vederti, credere veramente a Lui, prendere il suo giogo. Ma dobbiamo andare oltre perché dobbiamo continuare a camminare per fede. Ho menzionato alcuni ostacoli a camminare per fede. Uno è desiderare l'approvazione degli uomini. Ci tengo che mi vedano bene. Apprezzo che mi vedano bene. Questo vuol dire allontanarti da Dio e non avrai la pace di Dio. E possiamo farlo in mille modi. Un altro modo è che possiamo credere di dover o poter meritare da Dio. Ah, Dio non mi vorrà bene oggi perché non mi sono comportato bene. Ah, Dio mi vorrà bene oggi perché mi sono comportato bene. Questo concetto vuol dire non guardare a Cristo e credere di meritare. E chi vive così non avrà la vera pace. E per ultimo ho menzionato un terzo modo, ci sono ancora altri, dove io voglio controllare l'andazzo della mia vita. E io prego con zelo che Dio farà quello che voglio io. Quello non è fede e chi vive così non avrà mai pace. Non importa come vanno le cose, non avrà pace. Quindi prego che noi possiamo capire che la cosa più bella che possiamo desiderare è pace con Dio per avere la pace di Cristo nel nostro cuore, il vero riposo, un cuore non turbato. Prego che possiamo capire che per avere pace con Dio dobbiamo capire che siamo nemici di Dio, non siamo bravi. Il mondo dice, ma no, ma dai, sei una brava persona. Il mondo lo dice, Dio dice diversamente, siete tutti peccatori. Devo mettermi da parte del mondo o da parte di Dio? Perché sono due parti opposte l'uno dall'altro. Aggrapparmi a Cristo, prendere il suo giogo e fidarmi della sua opera sulla croce per peccatore, allora sei morto per me. Ma poi devo continuare a camminare per fede, dicendo, Signore, mi sono salvato aggrappandomi a Cristo, voglio continuare a aggrapparmi a Cristo, non importa come gli altri mi vedono, non importa che dicano che io predico bene o non predico bene, non importa che dicano che sono messo bene fisicamente o non messo bene, non importa che dicano che, che bravo che sei con questo o con quell'altro, non importa. Importa che Dio è contento con me. Cercate di ben capire la volontà del Signore. Cercare di piacergli in ogni cosa. Questo è quello che importa. Se io ci tengo a essere messo bene secondo il metro mio, preso dal mondo, non sto guardando a Cristo e non avrò la pace. Se io cerco di meritare da Dio, non sto guardando l'opera di Cristo, non avrò la pace. Se io voglio che Dio risolva i miei problemi come voglio io, non avrò la pace. Semplicemente camminiamo per fede. Signore, mi fido di te, salvami tu, tienimi tu e voglio la tua volontà per la mia vita. Camminiamo per fede e avremo riposo in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, tu ci offri questo dono meraviglioso, immenso. Gesù ha detto, io vi do la mia pace. Non come il mondo te la dà, ve la dà. Gesù ci offre la vera pace. La pace che supera la conoscenza, che non dipende dalle circostanze. La pace che dà vero riposo alle nostre anime. Ma per avere questa pace dobbiamo avere Cristo. Dobbiamo portare il suo giogo, lasciare a Lui di guidarci, di dirigere la nostra vita. Non possiamo vivere come vogliamo noi. Dobbiamo renderci a Lui perché ci fidiamo di Lui. Non è pesante quando comprendiamo il suo amore e la sua perfezione in tutto quello che fa. Padre, io immagino tutti quanti di noi, conosco me stesso, ma immagino tutti noi, a volte vogliamo l'approvazione degli uomini, non vogliamo essere visti male, vogliamo essere visti bene, ci preoccupiamo, ci impegniamo, ci affatichiamo, ma la motivazione non è di dare piacere a te. E di vederci bene, sperando che magari anche gli altri ci vedranno bene. Padre, che stoltezza, perdonaci. Perdonaci per le tante volte che vogliamo l'approvazione del mondo, vogliamo essere innalzati da loro, anche in modo subdolo. Perdonaci. Che importa che siamo innalzati noi, ciò che importa è che noi innalziamo Cristo. A volte cerchiamo noi di meritare da te come se fosse possibile, anziché dipendere dal merito di Cristo. A volte vogliamo il tuo aiuto per compiere la nostra volontà, non fidandoci di quello che è la tua volontà, se non corrisponde alla nostra. Perdonaci, siamo stolti. Vogliamo fidarci di te e di tutto quello che tu vuoi mandare nella nostra vita, perché tu sei Dio. Grazie per la tua parola, grazie per Cristo che ci offre il vero riposo. Grazie per lo Spirito Santo che ci apre gli occhi e prego che possiamo afferrare quello che tu ci hai detto dalla tua parola stasera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.